perché ad esempio lei che parla tanto di investimenti sulle infrastrutture, per andare da Siracusa a Trapani si impiegano 12 ore e 30 minuti con 5 cambi? È questo il futuro dell'Italia che lei immagina? È questo il futuro che lei immagina per la Sicilia? In assenza di un progetto definitivo, voi pensate di dire agli italiani che sono partiti gli espropri?
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Suena conmoción.
Ciao ragazzi, ma non ho capito chi è che sono i protagonisti dell'audio iniziale. Ciao Emiliano da Como.
Abbiamo un problema perché ci sono i messaggi scritti che soverchiano gli audio. Io stavo per mettere il consueto...
Madonna Emiliano, sveglia!
Ma prima di me ha scritto Simone alle 17.36.
Emiliano, sveglia! Era Bonelli! Ciao, Simone.
Ci dicono che tutti gli emiliani hanno lo stesso valore. Allora, dubito che si riferiscano...
In che senso tutti gli emiliani?
È l'ambito geografico, esatto. E invece no, per voi c'è un emiliano di serie A e altri emiliani di serie B, C, D, E. Allora, innanzitutto no, dopo la C c'è...
C'è la D.
Ma no.
No, c'è la D.
Non ci sono i dilettanti, la terza.
No, c'è la D.
C'è la D adesso.
C'è la D, c'è serie D, che è regionale più o meno... Poi c'è l'eccellenza, la promozione.
La E per eccellenza.
Esatto, la E per eccellenza, la P per promozione. Poi c'è prima categoria, seconda categoria e terza categoria, che è quella dei bar praticamente.
No, poi ci sono i CSI.
No, vabbè, quello è fuori FIGC.
Gli WISP.
Sì, no, ma quelli non li guardi. ICS.
I dopolavoro.
Sì, esatto.
Dopolavoro ferroviario. Quindi...
No, poi quelli del...
Il torneo intraaziendale.
Vorrei far presente nella mia modestia che abbiamo battuto i vigili urbani nel lontano 1991.
E... Autore di un assist.
No. Partita, cioè sembrava quella di Fantozzi, sotto la pioggia.
Sì.
Campo infangato, era il campo... Campo, aspetta, com'è che si chiamava? Vabbè, era un campo della zona sud di Milano, completamente infangato, cioè praticamente 90 minuti di assalto alla nostra porta, un contropiede, con il nostro attaccante che mentre correva perdeva i calzettoni e ha segnato solo davanti al... Una scena bruttissima.
Ma perdeva i calzettoni nel senso che non aveva sulle scarpe?
No, nel senso che c'aveva, sai, quando tu usi i parastinchi utilizzi dei calzettoni leghi in cima, si erano slegati e quindi il calzettone mentre lui correva andava sulle scarpe.
La domanda, i pompieri come si erano classificati?
No, non c'era.
Sommozzatori.
C'era l'autoparco.
C'era autoparco.
Autoparco.
Vigili.
Vigili urbani.
Comune.
Esatto. Poi c'era il commercio.
Commercio.
Commercio, settore commercio. Poi c'era l'urbanistica. Urbanistica Fortini. Quelli di
urbanistica.
Allora,
Fortini.
I più forti in assoluto i vigili urbani, perché erano 2500 e 11 cani che sappia giocare a pallone su 2500.
Era un po' più facile.
Era più facile trovarli.
No, ma poi forse sono anche quelli un po' più allenati di loro. In contumacia pompieri, però.
Sì, esatto, in contumacia pompieri.
E poi ci sono i sommozzatori. C'è il reparto sommozzatori?
Sì, c'è il reparto che ha l'idroscalo. Però,
certo.
Però sono in quattro, quindi non fanno neanche la squadra di calcetto.
Facevano il calcio balilla. Esatto,
attenzione, guarda come a 5 gradi della scala. Epicentro latinoamericano.
non alzare il microfono degli altri può, può accadere, ma non alzare il proprio di microfono non è da tutti. Voi, proprio tra di voi, non vi capite gli uni con gli altri.
Sì.
Ma che razza di famiglia siete? Credo che sia il giorno giusto per chiederlo. Allargata.
Allora. Allargata. Ma soprattutto, soprattutto fluida.
Fluida.
Fluida. Fluida.
In merito, perché poi ci siamo spostati subito, in merito all'audio di apertura, sì, era Bonelli, in un question time, anzi, il ministro Salvini l'ha chiamato l'ennesimo question time sul ponte, vabbè, insomma, due robe ci saranno anche da dire, no? Su sto ponte, in effetti, la questione dell'esproprio mi sembra anche passa un pochettino
sotto. Vabbè, ma cioè, vai lì, dici io esproprio, gli dai 4 euro e via.
Beh, allora, l'ultima volta che... No, non sicuramente no, però una delle volte in cui c'è stato un esproprio di importanza è quando ha costruito le autostrade che come dire, dominano tutto il panorama italiano, no? È pieno, un panorama pieno di autostrade senza ferrovie, lo sappiamo. E lì ci sono tanti ricordi, anche un bellissimo libro scritto da Benny che parla in parte anche dell'esproprio sull'Appennino Tosco-Emiliano per fare l'autostrada. Sì, però un conto era gli espropri degli anni 40 e 50, ma adesso che cazzo, cioè esproprio?
No, cioè la legge è sempre uguale, quindi arrivi lì, dici, esproprio pubblica utilità, terreno mio, quanto vuoi, 400 euro, bene, te ne do 40, a posto.
È che sì, così che funziona.
Funziona così, ma non è che la legge è cambiata, è sempre uguale, quindi l'esproprio per pubblica utilità funziona così, nel senso che a quel punto l'utilità pubblica viene prima dell'interesse privato e già tanto che ti do 40 euro per un terreno che ne vale 400.
Allora, concordi con me che mi sembra una roba un po' ancora poco dibattuta? Numero due. Sarà un tema di quante persone, perché se espropriano a pochi, ma se cominciano a espropriare...
Esproprieranno a tanti, perché per costruire i piloni che devono tenere sul ponte, secondo me ci vuole un bel po' di terreno. Tra l'altro c'è anche la necessità dell'esproprio temporaneo, nel senso che per fare il cantiere tu espropri temporaneamente tutta l'area per costruire il cantiere, poi gliela rendi.
Gliela rendi e vivi sotto al ponte.
Esatto,
sotto
al ponte. Gliela rendi con un ponte alto 150 metri di fianco a quella dove volevi fare la villetta con vista stretto di Messina, però gliela rendi dopo.
Ci chiedono quale libro di Benny, dai, non fatemi sciorinare della cultura a basso
letteraria. Letteraria.
Così è saltatempo. Saltatempo. Allora, Lorenzo, che è uno dei più sgradevoli puntacazzisti tra i nostri ascoltatori, dice: allora, l'esproprio deve essere a valore di mercato, in teoria. Poi possono volerci anni a vedere i soldi.
In teoria.
Tecnicamente non è esproprio quello per il cantiere.
Sì, è un utilizzo per pubblica utilità temporanea. In realtà l'esproprio è definitivo, è vero.
Quando parli così, guarda. Mi fai arrivare secondo ai mondiali del sesso.
Sì. Sei arrivato secondo?
No, beh, le hanno già fatte.
È vera quella roba
sì,
lì.
È andata anche su Torino Today, Sardegna Live, Torino.Corriere, Quotidiano Piemontese e Gazzetta dello Sport.
Beh, mi piace che la Gazzetta dello Sport venga all'ultimo posto, ma soprattutto perché la Gazzetta dello Sport deve pubblicare una notizia il cui titolo è Mondiali del Sesso, i campioni sono due italiani?
Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!
Basta due, così se lo dici tre volte è già un triangolo e un'altra cosa. Basta due.
Allora c'è quell'altra sulla classifica delle star che puzzano americane, che puzzano di più sul red carpet, quindi quando le celebrità hanno una cattiva igiene personale.
Bello.
Ce ne sono tante di cose da dire, ma noi tra 10 minuti andiamo a farci spiegare una cosa abbastanza incredibile.
La palla è bella. Sì.
La palla dentro il grattacielo che ha fatto sì che lo stesso non crollasse nel terremoto di Taipei, magnitudo
7.5, mi
sembra. Stavo per
qualcosa.
Dire 28 di magnitudo, c'è una roba fuori.
È quella che si definisce la palla che balla. perché quello ha fatto sostanzialmente. C'è una sfera che era all'interno, sospesa dal 92esimo all'87esimo piano, che poi anche quello bisogna capirlo, cioè se c'è un rapporto rispetto all'altezza del grattacielo e quindi la sfera va messa in un determinato punto. Era un sistema di smorzamento che, oscillando, ha fatto in modo che la struttura del grattacielo tenesse e non venisse giù il grattacielo. 7,4 sì, scala Richter.
L'unica roba che ho capito che ho capito che si chiamano dissipatori,
sì.
Perché c'è l'energia, una data energia,
sì,
che viene trasformata in altra energia,
esatto,
poi viene dissipata in modo che
nella palla,
esatto, che non venga giù tutto,
esatto.
Sta roba qua è stata collaudata dal professor Renato Vitaliani. Chi avremo noi ospite?
Il professor Renato Vitaliani,
che ha senso tutto
esatto,
sommato, perché se avevamo montato la panna e avevamo un altro,
potevamo avere ospite il professor Francesco Garbetti. Invece no, abbiamo Renato Vitaliani, proprio lui, che è stato docente di ingegneria all'Università di Padova, ora fa il pensionato. La prima domanda che gli chiederemo è: ma la palla lei l'aveva già sperimentata dal vivo in un terremoto precedente o è la prima volta che ha verificato? Pensa a Taiwan, cioè gli faranno un monumento quelli del grattacielo al professor Renato Vitaliani.
Sì. Gli verrebbero un sacco di battute del caso, sacco di roba da ricostruire.
Gli chiederemo se hanno già telefonato da Taiwan e gli hanno chiesto se il monumento lo vuole in bronzo o in marmo.
C'erano già dei commenti entusiastici sull'ospite, che ha un aereo a breve, per cui 18.
Un aereo deve prendere, cioè non è che ha un suo aereo.
No, sono le fatte.
Ah, ok, va bene. Allora, alle 18 in punto, esattamente fra circa 12 minuti e 14 secondi, avremo in onda il professor Renato Vitaliani, l'inventore della palla che ha fatto in modo che il grattacielo Taipei 101, non so come si pronunci, 101, così, non sia venuto giù perché c'aveva la palla d'acciaio da 660 tonnellate e mezzo.
Tornando agli espropri, ci segnalano che uno degli ultimi espropri è per l'infinita pedemontana, lui Enrico.
Sì, ma penso anche per la TAV abbiano espropriato.
Sì, e poi Marco dice: sono mesi che fanno manifestazioni nelle zone dell'esproprio.
Sì.
Tre puntini, sveglia. Marco, da un certo punto di vista, per carità, noi ci svegliamo, però vieni dalla mia. Non mi sembra che
notizia sia nelle prime pagine.
Cioè, non mi sembra che il TG1 di sta roba ne parli tantissimo.
Ma,
ad esempio, cioè, al TG1 ieri parlavano della Madonna
di Trevignano.
E di questo è andato ieri al TG1.
Meglio nota come la veggente di Trevignano, la donna che ogni 3 del mese sostiene di parlare con la Madonna.
Sono personacce queste qui, capito? Non appartengono al Signore, appartengono al demonio.
Chi sarebbero le personacce?
Quelli che parlano male di Gisella.
Ma lei ha mai visto la Madonna?
No.
Gisella dice di vedere?
Io ho visto San Gabriele della Dolorata perché 19 anni fa mi è venuto in casa.
Hai capito?
Ma ha bussato o ha citofonato?
No, sarà apparso, è Gabriele.
Ah, è apparso così?
È Gabriele.
Cioè, tu a un certo punto sei lì che guardi la TV, ti giri di fianco e trovi Gabriele. No, seduto no, perché gli si impigliano le ali. Quindi in piedi, di fianco al televisore. Va bene, ok.
Hai capito? Hai ragione tu, Marco, per carità. Sicuramente noi non abbiamo svegliato. Però, insomma, non è che se ne parli tantissimo. C'è anche una domanda di Scaletta da parte di un ascoltatore. Scusate, se ho capito bene, se alle 18 avete il professore Vitaliani,
sì,
vuol dire che noi passiamo da Roberto da Bergamo al professore con in mezzo solo un jingle.
Sì, più o meno è quella roba lì. Anche io oggi ho parlato con la Madonna, ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice, ma era una questione di server che non funzionava. Capiamo, cioè, diciamo, in questo caso più che parlate l'hai tirata giù, cioè, sostanzialmente.
Poi stanno scrivendo in 50 dicendo: io la Madonna la vendo quando arriva la pensione, quando arriva lo stipendio. Cioè, poi, siate rispettosi delle superstizioni, per favore.
Va
bene, lo so.
Va bene. Big up per gli ingegneri e gli strutturisti, ci scrive Paolo.
Ci chiedono del grave incidente ciclistico al Giro dei Paesi Bassi.
Sì, l'incidente ha coinvolto Vingegaard.
Vingegaard.
È caduto, l'atleta danese è stato portato via in ambulanza, è cosciente, parla, ovviamente ha qualche danno fisico, però per il momento non si è in grado di valutare l'importanza di questi danni, però quello che è importante è che sia cosciente, che sta parlando con i soccorritori. Lo stavano portando in ambulanza in ospedale per valutare appunto se ci sono fratture, com'è la situazione. Pare che l'incidente, io sinceramente non l'ho visto, pare che l'incidente sia stato abbastanza impressionante, una caduta, è finito fuori strada, l'hanno portato con la barella e con la maschera d'ossigeno, l'hanno tirato su.
Ecco, allora, stante il fatto che l'importante è che stia bene l'uomo, sì, mi sembra di capire che per l'atleta si profili un 2024 piuttosto complicato.
Sì, sì, diciamo, dal punto di vista, bisogna ancora valutare se ci sono fratture, che tipo di fratture eventualmente ci sono, però di sicuro la caduta non è stata delle migliori. Ecco, quello che è importante è che, come abbiamo detto, non ha mai perso conoscenza, ha scambiato qualche parola con i soccorritori, è stato portato in ospedale per accertamenti. Ovviamente se arriveranno altre notizie da qui alla fine della trasmissione ve le daremo, visto che siete dei fan di Vingegaard, e va bene.
Tra l'altro, tutti i ciclisti, guardavo la Gazzetta dello Sport che seguo solo parzialmente, ci fosse un ciclista forte che abbia, sì, un nome pronunciabile.
Ah sì, è vero. Cioè, vabbè, Roglic.
Capito, questo è quello facile.
Roglic è facile.
Poi c'è
Evenepoel.
Ecco.
Evenepoel, Vingegaard.
Ma non poteva esserci uno Smith. Adesso io non dico...
Ma anche Saronni andava benissimo.
Sì, sì, per gli italiani. Ma anche un Moser.
Ah, ok. Ma anche Merckx, tutto sommato.
Ma sì, era... si può fare, ma non ce n'è uno pronunciabile.
È vero, è vero, è vero.
Non vedo l'ora che inizi il Giro d'Italia per massacrare...
Che poi anche Evenepoel c'ha il nome, si chiama Remco. Sì. Remco e Evenepoel.
Poi,
va bene.
Evenepoel uno dice,
Primoz Roglic.
Evenepoel uno dice, vabbè, saranno sei lettere.
Sì. No, sono 4, 6, 8, 9 lettere. 9 lettere. Primoz Roglic, e poi c'era Mattias Schilmose. Anche questo non è male perché ce l'hai lunga, quindi bisogna stare attenti come si pronunciano sti nomi. Vabbè.
Dopodiché, il...
Tutto sommato, dimmi, ti dico... Molto meglio Elisa Longoborghini come nome. E ricordiamo in questo modo che potete sentire l'intervista che abbiamo fatto ieri a Elisa Longoborghini nel podcast sul sito di Radio Popolare. Ieri l'abbiamo avuta per quasi 20 minuti al telefono, ci ha raccontato tutto, ha parlato male anche di Sinner. No, non è vero. Non è vero. Abbiamo cercato di farle dire qualcosa contro Sinner, ma non ci siamo riusciti.
Per cui, brano, subito dopo pubblicità, e poi ci colleghiamo con il primo ospite di oggi e poi cominceremo a fare i cazzari con il nostro Darundeiro.
Dreams for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around for the times that I didn't come.
when you need my shoulder, yeah, yeah. You're like a stone hanging around my neck, see. Cut it loose before it breaks my back, see. I gotta say what I feel for.
Comincia la seconda delle tre mezz'ore di Muoviti, Muoviti sulle frequenze di Radio Popolare. Avevamo annunciato prima della pubblicità, il primo ospite di oggi è un professore universitario che mi dicono dall'ufficio stampa dell'Università degli Studi di Padova, tramite quali l'ho contattato, che è ricercatissimo in queste ore. Lo chiamano a qualsiasi ora. E perché?
E ovviamente è venuto da noi, perché ovviamente anche lui farà delle valutazioni. Perché? Perché il professor Renato Vitaliani è colui che ha ideato la maxisfera che ha salvato un grattacielo a Taiwan, a Taipei, dal terremoto che c'è stato nelle ultime ore. Il grattacielo si chiama Taipei 101, c'è questa massisfera sospesa fra l'87esimo e il 92esimo piano, e ovviamente a lui chiediamo tutte queste informazioni. Buonasera professor Vitaliani.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi. Non ho inventato, io ho verificato il sistema.
La collaudata. Ah.
Sì, ho verificato il sistema e quindi collaudato il sistema.
Cominciamo con...
Un po' di il pendolo è una cosa nota?
Sì, quello sì.
Allora, c'è un pendolo molto grande all'interno del grattacielo.
Sì. Sono 660 tonnellate d'acciaio, ai piani che ha detto lei, appese però alla sommità della torre da 509 metri.
Ok. Senta, professore, questo tipo di sistema, cioè di una sfera, come ci ha detto lei, di 660 tonnellate d'acciaio, era già stato studiato dal punto di vista teorico, ovviamente, ma avevamo già verificato, dal punto di vista pratico che funzionasse, o questa è stata la prima occasione?
No, è la prima occasione, è il primo, è l'unico esempio che ci c'è. Ma il problema sostanziale, oltre al pendolo,
sì,
che oscilla in senso in deformità, cioè in come si dice, l'ho detto 20 volte oggi,
longitudinale, trasversale,
oscilla in contrapposizione di fase.
Ah, ok, in contrapposizione di fase, chiaro.
Se la torre si piega da una parte, lui si piega dall'altra,
certo.
Okay. E quindi aiuta come forza, ma ha una corona attorno, e questo è il bello del sistema, una corona attorno di dissipatori energetici viscoelastici fatti dalla progettati dalla FIPMEC di Selvazzano Paolo.
Sì, la FIPMEC di Selvazzano ha ideato questi dissipatori. Quello che ho capito è che raccolgono un tipo di energia, la trasformano in altro tipo di energia e la la rilascia, no? Ho capito bene?
No. Allora, il pendolo batte su questi.
Sì.
Questo è come l'ammortizzatore della sua macchina.
Ok.
Se lei non avesse ammortizzatori, continuerebbe a oscillare. E invece l'oscillatore, che è composto da un tartufo d'olio con un buco.
Sì.
E passa l'olio da questo buco e va su un altro stantufo e così via.
Senta, ma come mai i progettisti del grattacielo Taipei 101 hanno deciso di mettere questa sfera d'acciaio da 660?
Non lo so. La FIP, che è da Padova,
sì?
Doveva garantire che il sistema funzionava
e loro l'hanno garantito.
Hanno chiamato me e io ho fatto tutte le verifiche delle equazioni differenziali, eccetera, del sorbimento, e ho detto funziona.
Ma le verifiche le ha fatte, ovviamente, non carta e penna, no? Le ha fatte facendo
carta e penna.
Le ha fatte facendo i conti?
Sì, facendo i conti, ma con carta e penna, non ho utilizzato il computer.
Ah, davvero?
No.
Ma perché lei è contro queste tecnologie moderne?
No,
o perché...
l'ho importato io in Italia il calcolo automatico come insegnante. Sono equazioni differenziali che utilizzi dei programmi tipo MATLAB, eccetera, ma devi stare là con la matitina a scrivere. Cioè...
Okay. Devi controllare, certo.
Quindi la cosa è andata così. Hanno progettato questo grattacielo a Taipei, hanno contattato la FIPMEC, la FIPMEC ha chiesto a lei la certificazione che il sistema fosse corretto, lei ha detto sì, FIPMEC ha detto sì.
Le ha detto sì, ha fatto conti carta e penna, poi ha detto di sì.
Esatto.
Adesso, l'altra no, Taipei, c'è stato il terremoto qua, e ovviamente...
7,4 scala Richter.
Cioè, gli hanno detto...
7,4, alcuni dicono 7,7, ma siamo a Dyson.
Vabbè, già 7,5 lascia così, va?
Allora, a un certo punto le dicono, però qualcuno l'avrà avvertita, professore, c'è stato il terremoto a Taipei. E lei cosa pensa?
L'ho visto la sera.
Ah, l'ha visto la sera in televisione? Che cosa...
E hanno fatto vedere subito le piccole oscillazioni della torre, ho detto la torre ce la fa. Ma non è la torre in sé, perché erano le persone che potevano morire.
Certo, certo.
Naturalmente, certo. Ovvio. Però, insomma, lei...
Anche la torre costava 1,2 miliardi, no? Non costava poco.
No, infatti.
Direi di no. Cioè, quindi lei, guardando le notizie del TG, ha detto, guarda, vedi che i conti erano giusti.
È rimasta su.
E vedi che i conti erano giusti? Così.
Sì, questo è vero.
Ma un pochettino, insomma, se lei è venuto il dubbio, ma sarà terrà, non terrà? Cioè...
I dubbi vengono sempre qua ai ingegneri, però
certo.
C'è un dubbio correlato da esperienze, di calcoli, da controlli che ho fatto fare nel mio ufficio, perché ho un ufficio di 30 persone circa,
certo.
Quindi... Non è che uno dice ce la fa, vai.
No, beh, immagino.
Certo.
Senta, professor Vitaliani, l'amministratore del condominio della torre l'ha chiamata per ringraziare. Cioè, qualcuno si è fatto vivo da Taipei?
No, nessuno si è fatto vivo da Taipei.
Ma neanche dalla FIP Mac di Servazzano l'hanno chiamata?
Ho chiamato io la FIP, ma perché è cambiata la proprietà, perché faceva il gruppo Mantovani e quindi ha avuto problemi e quindi è cambiata la proprietà. Ho chiamato la vecchia proprietà mi ha ringraziato molto e ha cominciato a guardare che era Chiarotto. Donatella Chiarotto.
Cioè, ma non ne hanno. Cioè, non ne hanno. Ne mandiamo un cartone di prosecco, non so.
Niente.
Cioè, niente?
Nulla?
No, nessuno mi ha mandato un cartone di prosecco, tanti ringraziamenti, tante cose.
Ah, guarda che proprio. Vabbè, però magari ci vuole del tempo. Adesso siamo ancora in situazione emergenziale, noi ci aspettiamo una statua equestre in scala 1-1 sua a Taipei
davanti al grattacielo.
Nel dramma, ovviamente, di quello che è successo, poteva essere molto peggio.
Dovrò pagare io.
Ma come dovrò
un
pagare?
Un cartone di cartone di prosecco. Prosecco, giusto? Ai miei collaboratori.
Direi che due paste in ufficio si.
Senta, allora siamo arrivati, abbiamo detto 7477, ma ci sarà un limite oltre il quale anche la sfera non può fare niente. Lei è riuscito a calcolarlo o questa è una cosa che non si calcola?
No, non esiste che non si possa fare niente, è solo un gioco di massa e frequenze.
Cioè, lei mi sta dicendo che qualsiasi sia il terremoto, mettendo una sfera di questo tipo, la struttura potrebbe tenere?
No, di questo tipo, deve essere più o meno una massa che dipende dall'edificio.
No, certo, sono d'accordo, intendo dire...
Ma guarda che è un costo pazzesco.
Ah, davvero?
Nell'ordine?
660 tonnellate d'acciaio, fai il conto a te.
Lo so, mi aiuti.
Non lo so, guardi, io vado al mercato, vale quello che c'è in Marco Aurelio qua a Milano. L'acciaio non me lo vendono al chilo.
Il chilo vale 4 euro, quindi a 5 euro. Fai una tonnellata, sono 1000.
Sono 1000 chili, quindi sono 5000 euro per 600.
Sono sui 600 tonnellate, quindi fai secondo tu cosa costa.
Sì, costa tanto.
E poi i dissipatori costano anche loro, perché vengono usati specialmente, la FIP li fa specialmente per i ponti.
Ok.
Infatti mi sa che tra poco le chiederemo di un altro ponte di cui tanto si parla.
Sono 3 milioni di euro calcolato. 3
milioni di euro senza la manodopera.
Senza i dissipatori.
Solo il costo dell'acciaio.
Ecco,
senza il trasporto, cioè, ecco. Se hai l'acciaio già lì sono 3 milioni e poi
non devi trasformare. Ma scusi, una curiosità che mi è venuta adesso: com'è che si monta una maxisfera da 6 giorni? Cioè la viene montata?
No, ci sono dei speciali gru che la sollevano.
Ma si riescono a sollevare 600 tonnellate?
Sì, sollevano tramite le funi, che poi le funi vengono agganciate in alto e lei si ferma.
Allora, no, è che non è sono esperto io di 600 tonnellate.
Non è un grosso problema.
Ah, quello non è un problema.
Le gru sono pazzesche. Cioè, se pensi che il grattacielo è costato 1 miliardo...
No, certo, figuri.
Certo.
Comunque,
certo.
Professor Vitaliani, lei ci trasmette un ottimismo.
Sì.
Perché una delle frasi che più spesso dice è non è un grosso problema. E quindi trasmette veramente un ottimismo e una sicurezza.
Tra l'altro... Dica. Prego, prof.
Certo. Io ho avuto la fortuna... Dopo il terremoto di Friuli ero un giovane ricercatore, ho fatto 6 mesi là e ho visto che grosso modo con l'intelligenza dei singoli capomastri avevano tenuto su molti edifici. È quando comincia qualcuno che non capisce e va a rovinare l'edificio, ma se uno se ne intende non fa danni. E salva vite umane.
No, infatti quello...
Professore, le trasmettiamo molto sinteticamente i complimenti sperticati a tutti i nostri ascoltatori. Un ascoltatore ci ha detto: ragazzi, vi rendete conto che state intervistando un mito?
Allora,
giuro, cioè, mi è arrivato questo adesso.
Uno ha scritto leggenda vivente, un altro mito assoluto, state intervistando un mito, eccetera, eccetera, eccetera.
Io ho promesso.
I miei ex studenti.
Saranno gli ex studenti.
Oppure sono i suoi dipendenti che aspettano il cartone di prosecco.
Mi raccomando, due pasticcini almeno, prof.
Va bene, quello sono un po' diabetico ultimamente, non deve
ma li mangiano i dipendenti, mica allora, lei.
Mica per lei.
I dipendenti li riporto, okay, sì. Okay, non okay. Preoccupatevi, non preoccupatevi.
Avevo promesso al professore 10 minuti perché ha degli impegni. Sì. Ma due parole sul ponte di Messina me le vuol dare, prof?
Oh, due parole sul ponte di Messina, non te le do pubblicamente, ma però ti dico, guarda Renato Vitaliani in LinkedIn e c'è scritto come dovrebbe essere fatto secondo me.
Perfetto, mi sembra.
Quindi vuol dire che si può fare, mi sta dicendo.
Ma tutto si può fare.
Ah, già, è vero. Non è un problema.
Tutto
non
si
è un problema.
Può fare.
Però voi siete da Padova, sì, o da dove siete?
Milano.
Non è zona sismica, mi spiace.
No, come no?
Come no? Non è zona sismica Milano.
Poca roba.
Sì. Ho fatto le. Ero il consulente di City Life per lettori e sull'attore di Zosaki ho messo i dissipatori energetici dentro.
No, cioè, fermi un attimo. Quindi, scusi un attimo, mi sta dicendo che la torre di City Life, quella tutta
Zosaki,
quella storta, c'è dentro lo stesso.
No, quella storta.
Quella dritta.
Prima, quella piatta.
Quella dritta che infatti sì. C'ha quei ferri diagonali che vanno a terra.
Quei quattro piedini.
Sono i dissipatori?
Sono dentro dei dissipatori energetici.
Ma.
Infatti ci chiedevamo a Milano che cavolo ci stavano a fare con i quattro piedini.
Adesso l'abbiamo capito.
Era nato un progetto come bellezza.
Ah.
Io ero consulente, siccome vibrava e la gente soffre di sindrome di Menier,
sì.
Ho detto mettiamo i dissipatori anche per il sisma e abbiamo messo quattro dissipatori.
Bravo. Quindi quei quattro ferri che ci sono alla base della torre di Zosaki contengono dei dissipatori. In un primo tempo erano estetici, ma lei ha fatto mettere i dissipatori.
Professore, la lasciamo andare perché non vogliamo approfittare oltre della sua disponibilità.
No, sono in auto, sto andando all'aeroporto, quindi non...
Allora andiamo avanti,
professore. Senta, in Italia ci sono altri grattacieli in cui lei è intervenuto?
Grattacieli no, ho fatto consulenza per alcuni sì, ma
non è intervenuto
ho seguito tutte le gare di City Life di tre grattacieli, ho deciso
sì.
Ero l'unico professore universitario che aveva City Life contro tutti i professori universitari in Milano compresi i miei amici Mola, povero, e Migliacci, povero, perché sono morti tutti.
Abbiamo intuito. Senta, tornando al terremoto che c'è stato a Taiwan, anche da Taiwan mi sembra di aver capito che non si è fatto sentire nessuno.
No.
Nessuno,
no.
Perfetto.
Ma lei c'è mai stato?
Sì.
Lei c'è mai stato a Taiwan?
No. A Taiwan no.
No, perché?
Ho girato tutto il mondo con l'università perché andavo nelle varie università
certo.
In Cina, in Giappone ma non a Taiwan, non sono mai andato in...
Ecco, questa sfera che c'era nel grattacielo di Taiwan è già stata installata da altre parti nel mondo o è il primo?
No, nessuno
è primo. È proprio il primo esempio in assoluto.
Prima è, come ho detto ad altri
sì?
Nel 1940-50 quando hanno cominciato a costruire Manhattan
sì?
I primi si usava la tecnica del pendolo che erano i serbatoi d'acqua
che
erano al primo piano e sospesi all'insommità dei vari edifici.
Un'altra cosa, in questo caso la maxisfera è stata messa fra l'87esimo e il 92esimo piano
sì.
Su un grattacielo
sì.
Di 101 diciamo è fondamentale che venga messo nella parte più alta dell'edificio, mi sembra aver capito.
No. Più basso è, meglio sarebbe.
Ah, più basso è, meglio sarebbe.
Le oscillazioni sono più grandi, quindi bisogna trovare il punto giusto di compromesso dell'ampiezza di oscillazione con il smorzamento che fanno
i dissipatori.
Perché non è una cosa che si individua. Sì.
Certo.
Chiaro che più basso è e l'oscillazione contraria è più alta, però se è dentro il fabbricato, se è fuori... Va benissimo,
sì.
Ma se dentro è fabbricato,
crea. Un'altra cosa, al di là del nostro collegamento e dei vari collegamenti che ha avuto della stampa in Fingarda e Satolla, che si è accorta di lei soltanto adesso, qualcuno del settore l'ha contattata per eventuali progetti futuri oppure siamo ancora in attesa?
No, troppo presto. Ma lei va, guardi anche di Milano, io ho colorato la fiera Rodi, di Milano
sì.
E se legge quanti grandi personaggi tedeschi ho umiliato
Beh, quella è una bella soddisfazione.
Beh, è sempre bello umiliare
i tedeschi. È una bella soddisfazione.
E la Mer d'Italia è fallita a colpa di questo Schleicher, il professore esperto in acciaio che lavora per Gary.
Per chi?
Gary, l'architetto Gary.
Ah, l'architetto Gary, ok, perfetto.
E io venivo sempre a Milano perché la mia amica Gaia Ulenti.
Sì. La conosciamo.
Mi chiamava ogni volta per vedere il suo progetto, perché dicesse, perché non poteva chiamarmi, essere lo strutturista di tutti i progetti, perché avevano dei strutturisti già imposti.
Sì.
Mi diceva: dimmi cosa devo dire a quei ingegneri che mi dicono che non è fattibile il mio progetto. Io andavo là, guardavo, gli davo la soluzione, e lei andava nella riunione dicendo: il mio amico professore ha detto che si può fare. Quindi,
con imitazione, tra l'altro.
Sì, tra l'altro.
Con imitazione.
Bravo, bravo, sì, sì, ci stava.
Va bene, senta, professor Renato Vitaliani, la ringraziamo molto, la lasciamo al suo volo aereo, è stato gentilissimo di essere stato con noi ed aversi spiegato questa maxisfera che ha salvato il grattacielo a Taipei sull'isola di Taiwan.
Va bene, ringrazio a voi dell'intervista e spero di sentirvi ancora.
Va certo, bene, sarà nostro piacere.
Speriamo non per altri terremoti, in generale.
No, preventivamente.
No, terremoti, ma ci sono tante cose da...
Vabbè, magari...
Aspetta un attimo, arrivano delle domande tecniche. Possiamo che... Ma quando il pendolo oscilla, cioè, quindi ci sono tutti dei piani del grattacielo vuoti, giusto?
Cioè delle aree in cui c'è l'oscillazione.
La zona è vuota, ma attorno c'è chi abita, ma c'è il nucleo centrale è vuoto.
Ma io non ci posso credere. Ovvio, Senta, e sto pendolo chi è che l'ha inventato per primo nella storia?
Foucault.
È quello, Umberto Eco, il pendolo di Foucault.
Professore, la ringraziamo tanto, ha reso questa puntata numero
speciale,
numero 131 dell'anno di Muoviti, una puntata davvero speciale. Alla prossima e grazie mille.
Arrivederci.
Buon viaggio, professore. Adesso va a prendere l'aereo.
Io non ho parole.
Va sull'aereo e dice al pilota: qua oscilliamo oppure no?
No, ma posso dirti una cosa? Ma noi possiamo passare da questo ai mondiali del sesso?
No, siamo passati dai mondiali del sesso a questo.
Ma noi possiamo.
Adesso ormai i mondiali del sesso li abbiamo già consumati.
Vabbè, comunque ho la risposta per la prossima volta che mi chiederai: dimmi l'ultima cosa figa che abbiamo fatto in trasmissione.
Esatto.
Con questa me la rigioco per un anno.
Esatto. Vabbè.
Senti come pompa il dalundelu.
Sarà anche la trasmissione numero 131 dell'anno, 513 da quando è iniziata, com'è che dico, inutile, noiosa, inopinata avventura radiofonica, ma talvolta per culo probabilmente, però riusciamo anche a infilarci qualcosa di interessante, come avete sentito. Sono le 18:20 di giovedì, non è il 4?
Sì, il 4.
Giovedì 4 di aprile, e questa è Muoviti, Radio Popolare. Sono 3 le mezz'ore della trasmissione, andiamo avanti fino alle 19 circa. Voi avete scritto, avete chiamato, però vi ricordiamo che per chiamarci 0233 001 001
e scriverci messaggi SMS Telegram e per mandarci messaggi vocali su WhatsApp avete sempre un numero: 331 6214 013.
La mail è diretta@popolarenetwork.it. Gli audio WhatsApp sempre 331 6214 013. Tra l'altro il professore sta prendendo l'aereo per andare a gareggiare i mondiali di suddetti. No, sei un cretino. E poi c'è chi lo propone per l'Ambrogino d'Oro.
Ma l'Ambrogino d'Oro cosa che non c'entra niente con Milano?
Beh, no,
che veniva qua a sfanculare gli ingegneri milanesi.
No, però posso dire, io gli darei l'Ambrogino d'Oro per l'imitazione di Gaia Ulenti.
Ah, sì, è vero.
Avete fatto il pieno di cultura per i prossimi 5 anni. Adesso via con le minchiate, arriviamo. Arriviamo a questo proposito, in Italia siamo campioni del mondo, non solo tennisti. Non solo saltatori in alto, non solo centometristi,
ma anche
porno attori.
Ah, era quello?
Sì, l'Italia trionfa in Costa del Sol, dove si è appena conclusa la prima edizione dei campionati mondiali del sesso che, lo dico io, è solo una scusa per registrare delle robe, metterle su internet e fare milioni di visualizzazioni.
Allora, visto che hai tirato fuori una notizia, adesso io da ascoltatore...
La leggo?
No, è che non, la notizia non la conoscevo. Voglio sapere quali erano le prove.
Il vincitore è il 46enne torinese Enrico Davascio, pornatore noto con lo pseudonimo, tu mi insegni?
Harry.
Capitano Eric, bravo. E con la sua compagna di vita, Maria Giovanna Ferranti.
E Tasselli.
Mary Ryder.
Harry, ti presento Sally. Scusa, le prove?
Sposati da 20 anni, hanno deciso di abbandonare le loro vecchie vite. Il loro rapporto affiatato gli ha permesso di superare con successo una maratona del sesso durante 24 giorni. Il concorso è stato trasmesso in diretta streaming sotto l'attenta supervisione di una giuria esperta.
Cioè, per 24 giorni questi hanno continuato.
Tra l'altro Mary Ryder, ex giornalista e politica, a questo punto per favore mi digiti che partito era. Mary Ryder, tra l'altro è anche un'epigona, perché anche quell'altra che tu mi insegni essere era del PD.
Del PD,
perfetto. L'altra,
l'altra
No, non le sai, non è questa.
No, questa non la sapevo.
Malena. Vabbè, ma me l'han detto.
Ah, ok, perfetto.
Giorni di sesso credo che sia citato nella Convenzione di Ginevra come tortura, lui e
esatto,
Davide. Mondiali del sesso, un altro sport per cui sono negato, lui e Marco. Scusate, il terremotologo è uno vero, non è uno del pulmino, sei un cretino.
No. Allora, Mary Ryder l'ho trovata come laureata in letteratura moderna comparata, master in giornalismo, curriculum di studi e tutto, il suo vero nome è Maria Giovanna Ferrante. Però non l'ho trovata come politica.
Candidata, adesso la la cerchiamo durante il GR.
Dale si le va da.
Pigala, pigala. La Thailandia ha un problema di cacchi molesti.
Davvero?
Sì.
Ok.
Ragazzi, vi vedo ferrati, ma non, non tanto ferrati.
Che cosa? Sulle...
Sulla notizia lì.
Sulla sfera?
Sulla sfera. No, sulla gola.
Ah, ok.
Allora, Bruce Springsteen firma a una piccola fan la giustificazione per l'assenza da scuola.
E quella è bellissima. A un certo punto, durante... Sapete, Bruce Springsteen è partito con il tour 2024 e in un concerto ha firmato la giustificazione per una sua piccola fan che era lì in prima fila, perché quella sera lì avrebbe fatto tardi, quindi il giorno dopo non sarebbe andata a scuola. Ha preso il libretto delle giustificazioni, ha scritto lui la giustificazione e l'ha firmata Bruce Springsteen. Ma pensa a sta ragazza...
Che si è portato il libretto delle giustificazioni.
Esatto, ma è incredibile. Incredibile, incredibile.
Allora.
No, poi c'è quella, quell'altra notizia, quella dei sandali Jacquemus. I sandali Jacquemus.
Ti vedo ferrato, vai.
E questa riguarda, diciamo, più il pubblico femminile che quello maschile. Io spero che si pronunci Jacquemus. Si scrive con la I lunga, Jacquemus. E questa ditta di scarpe ha creato un nuovo sandalo. Qual è la particolarità? Perché di sandali ne abbiamo visti tanti. Che sostanzialmente è un sandalo sovrapposto a un altro sandalo. Il tacco del primo sandalo, di quello sopra, va sulla parte superiore del secondo sandalo, che a sua volta ha un tacco sotto. Quindi sono due sandali sovrapposti. Tra l'altro ha tre tipologie. Una animalier in ecofur con una seconda suola fucsia, una in pitone e soletta di nappa gialla, oltre che alla versione più classica bianca e nera. Quella animalier è con ovviamente dei...
Ma tu sei un pazzo!
No, come ovviamente dei, diciamo, una specie di pelo sintetico tipo tigre, tigrato, no? Pelo tigrato, e la parte sotto è rosa. Poi c'è quella, come abbiamo detto, pitone soletta di nappa gialla, e quella classica bianca e nera. Il tutto via 850 euro. La doppia... Poi magari mettiamo la foto sulla pagina Facebook.
Ho inventato la stessa cosa per con i maglioni quando ho freddo. Questo è l'ascoltatore, Carlo. Allora, non abbiamo l'audio, però uno dei momenti, come dei duelli più ridicoli dal punto di vista politico in questo periodo, è tra Cateno De Luca e Calenda.
Ma non c'era su con Renzi che gli ha fatto la pernacchia pure?
Sì, sì, ma ce l'ha su con tutti e due, okay. E l'incrocia. Sì. Come i crossover dei film, delle serie televisive. E
cosa ha fatto?
Calenda ha i calli al culo per tutte le poltrone che gli ha dato Renzi.
È sempre sobrio nelle sue
Catello De Luca, eh?
Proprio non è che dice, vabbè, magari ho superato un pochettino il limite. No, sempre molto sobrio. Bravo Catello. Allora, intanto, anche, a proposito di crossover fra le notizie, c'è qualcuno che propone di mandare i macchetti molesti ai mondiali del sesso, incrociando due notizie che abbiamo dato oggi.
I mondiali del sesso. Vabbè, la figlia di Verdini, non lei, l'altra. Sì. Patteggia la condanna un anno, si era finta avvocato. Cioè, ora, la figlia di Verdini, così la legge, TG la 7,
sì.
La figlia di Verdini,
sì.
Patteggia condanna un anno, due punti, si era finta avvocato.
È praticamente la cognata di Salvini.
È la cognata di
la futura cognata di Salvini. La sorella della fidanzata di Salvini. Diciamo che c'è un talento naturale in quella
Mamma
famiglia.
Mamma mia, famiglia, ragazzi.
Perché uno per l'altro per...
Vabbè. Senti, patteggiato vuol dire che non possiamo... Ah, garantisti! Ah,
no,
garantisti.
Si può dire che...
No, patteggiato è patteggiato.
Patteggiato
è pari patto. Vabbè, va, noi andiamo in GR di Popolare Network e poi torniamo con l'ultima mezz'ora di Muoviti Muoviti.
Vabbè ragazzi, ciao Massimo da provincia di Lecco. Avete dato il là a Salvini per fare il ponte. Vedremo dei grossi penduli attaccati al ponte, cazzo.
Ma io voglio un appuntamento fisso, almeno mensile, con questo professore con le sue storie.
E non dimentichiamoci delle imitazioni di Gaulenti, tra le altre cose.
Tra l'altro. E possiamo anche sfruttarlo come imitatore.
Tra l'altro. Credo che il professore abbia anche altre cose da fare nella vita, eh?
Allora, le succede che anche a me mi avevano invitato ai mondiali del sesso. Però io ho dovuto dirci, uè, per il minga vegni, sono tirolese. No, tirolese, tiroleso.
Io non l'ho capita. Ah, posso dirlo, Luca, anche per te? Nessuno di noi l'ha capita.
No.
Però ci è piaciuto. Tu l'hai capita? Tiroleso! Ah sì, adesso l'ho capito.
Per quello te l'avevo detto di ascoltarla.
Adesso lo che ci ho messo un attimo. No, più di un attimo.
Esatto.
Ringraziamo tutti coloro che me la stanno spiegando, scrivendo in diretta al 331-6214013. Perché poi Luca mi ha scritto, piccola momento di trasparenza redazionale, piccolo, meglio.
No, sempre così.
Mi dice, ascoltalo prima perché, quando dice ascoltalo prima vuol dire che è un po' borderline, si può mettere o non si può mettere. Io lo sento e dico, no, ma non mi sembra che...
Ma infatti, ti ho visto così sicuro, adesso prendo atto.
Sì, ho capito che non tira, ho capito. Basta spiegarmelo. E comunque c'è sempre la doppia versione, no? Quella blu, tutto è subito.
Quella rossa.
Quella arancione.
Arancione?
Sì, con più calma, però passi un bel weekend. Okay. Eri tu come quando ne abbiamo parlato di
noi? Ne abbiamo parlato.
Ci sono quelle due versioni lì. Insomma.
Allora, nel frattempo, aggiornamento su Vingegaard. Abbiamo detto che avremmo dato l'aggiornamento. In realtà, non c'è nessun aggiornamento, nel senso che la società per cui Vinghe Gargareggio, cioè il team Visma, ha mandato un tweet in cui ha detto che Vingegaard, Jonas è cosciente, sarà valutato, sta in questi momenti è valutato nell'ospedale, ringraziano tutti per i messaggi di solidarietà che sono arrivati e che avrebbero aggiornato successivamente in caso di nuove notizie. Quindi per il momento di Vingegaard non si sa molto se non che è cosciente ed è in ospedale.
Tra il professor Vitaliani e i mondiali del sesso potremmo chiuderla qua e invece no, brano. E poi si torna con un altro ospite qui a Muoviti Muoviti Radio Popolare. Ospite introdotto dal brano del gruppo torinese Subsonica.
Hai capito?
Che non metto mai in onda.
Sono in tour, giusto?
Questa sera sono al Forum di Assago.
Ebbene sì.
Ciò che cerco nasconde un movimento. Quale destinazione può incontrarci? Se in tutto ciò che inquadro il senso è già sfocato, qual è l'angolazione per fissarci? Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, terci cristalli e curve da drizzare, strade che si lasciano dimenticare. Leggero in fondo solo, l'umore acceso al volo, senza lasciare il tempo di pensarci. Ti guardo che mi guardi, non so se salutarti o fare finta che non sia già tardi. Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, tergi cristalli e curve da drizzare. Strade che si lasciano
Allora ci chiedono se i Subsonica suonano durante Olimpia Virtus Milano tra un tempo e l'altro. Allora, l'Olimpia, l'Olimpia Virtus è domani.
Domani.
Stasera i Subsonica. Secondo me tra i due io mi divertirei più stasera, secondo me. E purtroppo non butta bene. E tra l'altro tutto si tiene perché andiamo a Bologna con il prossimo ospite.
Esatto, andiamo a Bologna perché Bologna è la sede di Home Movies. Che cos'è Home Movies? È l'archivio nazionale in Italia dedicato alla conservazione, al restauro del patrimonio filmico privato, quello familiare, amatoriale. Stiamo parlando di quei filmini che fin dall'inizio del secolo in realtà, perché poi noi tutti ricordiamo i filmini fatti da noi, però fin dall'inizio del secolo individualmente ogni persona faceva. Ebbene, c'è una struttura che si occupa di questo. Ne parliamo con Ilaria Ferretti di Home Movies Bologna. Buonasera.
Buonasera Ilaria.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, io ho dato una descrizione sommaria, però cerchiamo di scendere più nel dettaglio e spiegare chiaramente che cos'è Home Movies, quando è nato, come è nato e che cosa si trova all'interno di Home Movies. Tra l'altro voi avete due siti che danno dipendenza, poi dopo lo diremo, perché siete di una cattiveria inaudita, poi spieghiamo.
Sì, sì, dopo diamo la possibilità a tutti di essere dipendenti da Home Movies.
Esatto.
Allora, no, Home Movies nasce nel 2002, ormai abbiamo compiuto più di 20 anni, a Bologna appunto, dalla volontà e dalla passione di un gruppo di persone, principalmente che venivano da un background storico o legato ai film studies o comunque al cinema, che hanno visto proprio in questi materiali inediti e nascosti nelle cassette, nei cassetti, nelle cantine, nelle soffitte delle persone, una potenzialità. Nel senso che appunto sono materiali che raccontano lo sguardo principalmente del Novecento attraverso appunto lo sguardo privato e delle persone, quindi una fonte, un documento che si va a intrecciare con quello che noi abitualmente vediamo, e poi appunto la potenzialità del visivo, dello strumento visivo che a noi tutti è familiare ma che su supporti obsoleti diventa appunto sconosciuto e rischiano di perdersi delle testimonianze.
Eh sì, perché questi film che poi ognuno di noi fa magari finiscono in un armadio, in un cassetto, in una credenza, e se no poi a un certo punto si deteriorano, invece voi li conservate. Ecco, il film più antico che avete di che anno è?
Allora, il film più antico che abbiamo è del 1921. Ah. È del 1921, in realtà non è un film, è un film che non è in realtà in formato ridotto, perché 35 mm e i formati ridotti arrivano nel 1922 con la nascita del 9,5, del formato 9,5, dopo da lì si arriva a quelli più noti, che sono appunto col Super 8, l'8 mm, certo, che probabilmente la maggior parte delle famiglie hanno insomma nelle loro case o hanno visto utilizzato, però quello appunto era il primo film di famiglia che abbiamo, del 1921, ed è in 35 mm, e poi ne abbiamo diciamo alcuni degli anni 20, 1924, e poi andando avanti fino, diciamo, copriamo fino all'inizio, fine degli anni 80, diciamo. Poi in realtà da qualche anno stiamo iniziando a aprire la porticina anche a materiale che non è in pellicola, e quindi VHS, nastri magnetici,
sì,
perché ovviamente diciamo è il prosieguo naturale del nostro lavoro.
Beh sì, a un certo punto se vi legate alla pellicola poi finisce.
Certo, non è infinita, è tanta ma non infinita, giusto?
No, sì esatto, è tanta, è ancora tanta in realtà, perché in realtà arrivano comunque è un movies richieste di appunto digitalizzazione, di accesso, comunque continuano ad arrivare delle richieste, continuano a esserci tesori nascosti nelle case delle persone. Però diciamo che quello che è su anche VHS, nastro magnetico, anche se sembra a noi di storia recente, in realtà comunque sono supporti obsoleti che in realtà soffrono più della pellicola, nel senso che si deteriorano ancora più velocemente. Quindi pian pianino stiamo iniziando a
Ilaria Ferretti di Home Movies Bologna, qualche domanda un po' sparata per cercare di capirne di più. Ma questi filmati vi arrivano, li chiedete voi, com'è la raccolta?
Allora, ci sono due modalità principali, diciamo. Una è quella che noi chiamiamo ordinaria, e praticamente le persone attraverso i contatti del sito, scrivendoci, richiedono, diciamo, la digitalizzazione dei materiali e la conservazione in archivio dei materiali, perché questa è una cosa importante. Noi quello che facciamo da quando l'archivio è nato fino ad oggi, continuiamo a farlo, noi chiediamo di donare il materiale originale, quindi noi lo conserviamo in archivio. Okay. Questa è una scelta che negli anni si è dimostrata vincente, nel senso che nonostante sia ovviamente molto dispendioso sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dello spazio, tuttavia ci permette di conservare in modo adeguato le pellicole e poterle anche riprendere col passare del tempo, perché considerate che quando nel 2002 HomeMovies ha iniziato, le digitalizzazioni che venivano fatte erano in SD, ad oggi possiamo fare delle digitalizzazioni con scanner professionali fino in 2K. Okay. Quindi ci permette anche di poter accedere, avere un'accessibilità più completa al materiale. Quindi questa è una modalità, le persone ci chiamano, ci
e ve lo danno, ok, se no
ce lo danno. L'altra modalità è quella dei progetti di raccolta territoriali. In questo caso di solito sono degli enti che si rivolgono a noi di uno specifico territorio, di un comune o di una, o insomma di una provincia, che dicono: noi siamo interessati a raccogliere questo tipo di materiale su questo territorio e facciamo una call pubblica, e allora in collaborazione con gli enti del territorio lavoriamo a chiamata. In quel caso in quel caso di solito il periodo è chiuso, è limitato.
Certo. Si possono vedere online?
Sì.
Allora, online, come accennavamo prima all'inizio,
quello della dipendenza.
Quello della dipendenza. Esatto. Ma aspetti, non c'è un problema di privacy? Li fate fermare una liberatoria?
Allora, sì, nel momento in cui i donatori cedono, diciamo, il materiale a HomeMovies, quello che noi facciamo è chiedere i diritti dei materiali, perché, diciamo, l'archivio nasce proprio con l'idea di rendere pubblico ciò che era privato e quindi di dare una nuova vita all'archivio. E quindi, diciamo, le persone sono consapevoli fin dal momento in cui entrano in contatto con noi tra le prime cose che spieghiamo è quello che noi rendiamo pubblico l'archivio. Quindi ci sono delle diverse modalità di diffusione che vanno dall'online all'utilizzo per progetti didattici, culturali, mostre, documentari, eccetera, eccetera.
Allora, vediamo la dipendenza, perché qua arriviamo al dunque. Allora, i siti sono due. Il primo è di HomeMovies, dove avete fatto l'almanacco, un video al giorno per un anno intero, 365 esatto. video, giusto?
Esatto, uno è quello, Movie 100 si chiama quello in realtà è un progetto particolare che è stato fatto proprio in occasione del centenario della nascita del primo formato ridotto, che è il 9.5, e l'anno scorso per un anno sono stati pubblicati una clip al giorno girata esattamente quel giorno. Per esempio oggi è il 4 aprile, giusto?
Sì, giusto, 4 aprile, andiamo a vedere cosa c'è.
Esatto, il 4 aprile, l'anno scorso avevamo pubblicato un estratto di un film girato il 4 aprile da un cineamatore che ha consegnato i materiali a HomeMovies.
Era quello del rally del cinema, evento popolare che vede protagonista le star del cinema, 1956, 4 aprile 1956, con Sofia Loren, Alberto Sordi, Mai Buongiorno Nilla Pizzi, Rossano Brazzi, eccetera, eccetera. Questo è il filmato del 4 aprile, poi c'è tutto l'anno, quindi potete andarvi a vedere il compleanno. Poi c'è memoryscapes.it e lì ci sono, Facchini, 3600 video.
Ma
sono clip. Sono dei brevi estratti che permettono, diciamo, una prima esplorazione dell'archivio, perché considerate che in archivio abbiamo oltre 35.000 pellicole che vengono da tutta Italia, che coprono appunto dagli anni 20 fino agli anni 80-90, quindi quelli sono proprio dei brevi estratti puntuali selezionati, diciamo, in base anche a delle tematiche precise. Quindi si va dalla scuola, le scuole educazione, tempo libero.
Esatto.
E poi c'è la mappa, cioè uno ha la cartina d'Italia, clicchi su una regione, ti dice quanti video ci sono nella regione, poi vai sulla provincia.
Ho capito, per come sei fatto tu, ho capito.
No, ma è una roba che dà una dipendenza.
Perché non mi sono 24 ore che non mi risponde al telefono quando lo chiamo.
Per 3600 clip, cioè è pazzesco. Ma poi a Milano ci sono le zone, ce n'è uno dal grattacielo Pirelli che vedi la stazione centrale con le macchine che passavano dove adesso è chiuso al tram. Delle cose pazzesche, è una droga.
È un grande, diciamo, scorcio dell'Italia, e non solo, in realtà. Di...
Quanti siete?
A Umovies, ma allora diciamo che ci siamo, è variabile, nel senso che sono diversi collaboratori che collaborano con Umovies e siamo, diciamo, in tanti che danno la loro passione per diciamo di cercare di diffondere questo patrimonio e fare conoscere. Tra l'altro dall'anno scorso abbiamo fatto il grande passo da associazione, siamo diventati fondazione e quindi sì, in realtà ci sono diciamo, i fondatori storici sono Paolo Simoni e Mirko Santi che dal 2002 diciamo stati che sono partiti dalla classica cantina in cui proiettavano i film e sono ancora qui con noi oggi con la loro esperienza ad aiutarci a fare questo lavoro.
Pubblicheremo sulla pagina Facebook di Muoviti Muoviti i link a questi due siti, quindi omovies100.it con l'almanacco e Memoriescapes con i 3600 clip di video che avete. Ringraziamo Ilaria Ferretti di Umovies Bologna e poi se si cerca in giro magari capita, come è successo di recente a Parma, che voi facciate questa raccolta pubblica appoggiandovi, se non sbaglio vi siete appoggiati anche al comune di Parma che ha fatto questa raccolta pubblica di video. Grazie mille.
Esatto. Grazie a voi.
Salve. Buon lavoro sì, Ferretti, grazie. E grazie per la disponibilità.
Grazie, buona serata.
Che ne, se ti dico Vingord, cosa ti viene in mente?
È ciclista, perché finalmente ho capito. Povero. No, è quello che si è fatto male lui.
Sì,
povero,
quello che si è fatto male. No, perché povero. È arrivata un'ascoltatrice, ringraziamo Teresa, che dice che in danese la doppia A di Gar si legge O, quindi si pronunciò negli anni 60, hanno introdotto delle nuove vocali. Ma ti rendi conto, negli anni 60 in Danimarca hanno introdotto le vocali, come se non bastassero quelle che già abbiamo. Quindi Vingegaard, quello che io ho chiamato Vingegaard, che tutti chiamiamo Vingegaard, no, va pronunciato Vingord. Vingord. Sarà andato bene, Teresa? Vingord.
Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non ti stancare.
E in tempo reale sono agganciati in svariati al gruppo di Muoviti Muoviti su Facebook per seguire i link di cui sopra.
Tra poco li pubblichiamo, il tempo di andare al computer terminata la formazione troverete due post con i link di questi siti.
Poi non puoi più tirarti indietro, abbiamo messo altre 100 lire.
Noi per farvi chiudere la puntata con un po' di serenità vi facciamo sentire l'audio registrato in queste ore dell'ex ministro Speranza.
Ministro della Salute.
Ministro della Salute Speranza, che viene il confronto che vorrebbero fare i Novax con il ministro Speranza. Con quest'audio chiudiamo, a domani. Ciao.
Assassino!
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 Assassino! Bastardo assassino!
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 Guarda, 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 ma va, bastardo, l'avete pure protetto, bravi, 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 bravi,
siete proprio bravi,
bravi, bravi,
bravi,
bravi, siete proprio bravi, ma stasera i figli come li guardate in faccia? Come